Tonino Bello, così ancora viene ricordato Don Tonino Bello, il Vescovo Santo, dice qualcuno, noi diamo il buongiorno a Renato Brucoli, che è
Grazie.
stato il suo collaboratore per anni.
Certo.
Renato, io parto da una delle tante espressioni di fede che ha consegnato questo Vescovo Santo. Si può amare Dio con cuore di carne e amare la carne con cuore di Dio. Che cosa vuol dire questo?
Vuol dire intanto tutta la sua umanità, ma vuol dire anche il suo essere stato un sacerdote, un vescovo di cerniera, un ponte tra il cielo e la terra, tra Dio e l'umanità. Don Tonino Bello appunto aveva questa caratteristica, tanto che l'icona che da questo punto di vista più gli si può attribuire è proprio un'icona proposta da Bonhoeffer, Bibbia e giornale.
Bibbia
Bibbia
giornale.
e giornale rappresentavano, come dire, gli elementi indispensabili che do dovevano essere sulla sua scrivania, la storia della salvezza e la storia contemporanea, la cronaca, sulla sua scrivania e sul suo cuore.
Carne forse è il termine che più si addice alla vita di quest'uomo, che ha toccato anche la carne ferita degli ultimi, che riusciva a raggiungere il cuore dei giovani in tempi difficili. Lui scompare nel 1993, giovanissimo tra l'altro, a 58 anni, e mezzo mondo va a questi funerali, molti non credenti tra l'altro, molti
Molti
non
non
credenti.
credenti.
Era un uomo che sapeva essere vicino alla carne di tutti. Da parroco, poi da maestro dei seminaristi, qual era la grandezza della fede di Don Tonino Bello?
La sua capacità di testimoniare Cristo nel contemporaneo, non era soltanto un annunciatore di Cristo, un evangelizzatore, ma colui che viveva attraverso la propria esperienza, questo elemento di questa profonda coerenza tra ciò che diceva e ciò che faceva.
Perciò
Per,
forse la gente si fidava di
sì,
lui.
perciò tra, in lui tra il dire e il mare, tra il dire e il fare non c'era di mezzo il mare. E i giovani hanno colto immediatamente la coerenza di questa proposta che si faceva testimonianza, anzi che talvolta era testimonianza prima che annuncio.
Quando l'hai incontrato la prima volta tu?
L'ho incontrato nel momento in cui è arrivato in diocesi nel 1982, ma il mio rapporto personale con lui si è fatto particolarmente intenso alcuni anni dopo, nell'87, quando ha voluto affidarmi la direzione del settimanale di informazione religiosa della diocesi di Molfetta e poi ancora la responsabilità del settore emergenze della Caritas in coincidenza con i grandi esodi dall'Albania. In quel momento il rapporto è diventato molto, molto stretto,
Lui
quotidiano,
aveva delle
la
idee molto chiare
frequentazione.
anche riguardo l'informazione, anche nei tuoi confronti. Lui disse chiaramente che direzione avrebbe dovuto prendere il tuo mestiere, la tua passione, è vero?
Desiderava un'informazione intanto aperta al mondo, alle vicende del mondo. Riteneva che un laico, quale sono, quale ero e quale sono, un laico credente, potesse aver cura di questo ambito. E credeva molto, come dire, nella comunicazione di prossimità, nel giornalismo di prossimità, se posso usare così un'espressione sintetica, tant'è che io non posso dimenticare un'esperienza che mi ha formato, proprio dei primi momenti della direzione del settimanale della diocesi. C'era la crisi, era esplosa la crisi abitativa, e mi sono rivolto a lui per chiedere come impostare il numero riferito proprio a questa circostanza. Sapevo che in diocesi c'erano 40.000 appartamenti occupati, ma ce n'erano anche 5.000 sfitti,
Sfitti.
per cui non si giustificava molto il fatto che la gente perdeva la casa. e non sapeva più dove vivere, no? Don Tonino ha cominciato ad accogliere intanto in episcopio alcuni sfrattati, proprio a dimostrazione della grande condivisione di cui era capace. Ma io gli chiedevo come affrontare il problema da un punto di vista dell'informazione, della comunicazione sociale e religiosa. E allora, dopo alcuni miei tentennamenti, perché gli proponevo, per dar conto ai lettori, di intervistare i sindaci della diocesi, e lui mi ha invitato a salire sulla sua auto, mi ha portato in campagna, in un podere di ulivi, e lì si era accampata una famiglia di sfrattati, e mi ha chiesto di intervistarla, quindi di cogliere dalla viva voce di queste persone il dramma che stavano vivendo, ed io ero pronto a farlo, naturalmente, ma prima ancora che mi lanciassi verso queste persone che avevano posizionato tutto il loro arredo nelle zolle del campo e avevano steso tra gli alberi d'ulivo dei teli per ricavare, diciamo, un ambiente domestico virtuale che comunque come volta aveva il cielo, mi ha bloccato e mi ha chiesto non soltanto di realizzare l'intervista, ma di trattenermi, di fare conoscenza con quelle persone, e poi ancora, quando ero pronto ad andare anche con questa prospettiva, mi ha bloccato ancora dicendomi che se fossi stato capace di trascorrere tutta la giornata e fino anche la nottata con loro, mi avrebbero ospitato, aggiunto, in quel contesto, avrei capito tutto di quella condizione e avrei realizzato il servizio giornalistico più importante della mia vita, per dire la condivisione.
Esserci, questo è quello che evidentemente chiedeva Don Tonino Bello, e lo chiedeva non soltanto ai singoli che incontrava, ma anche, perché no, alle istituzioni. È stato presidente di Pax Christi. Questo è uno degli ultimi momenti di Don Tonino Bello. Noi continuiamo a chiamarlo Don Tonino Bello e non Monsignor Sua Eccellenza Tonino Bello. Gli auguri al mondo, auguri di pace. Qualche mese dopo se ne sarebbe andato. Guardate.
Un augurio personale a tutti quanti voi, perché possiate vivere felici in comunione con la gente, e un augurio soprattutto perché possiate, tanti uomini di buona volontà mi stanno ascoltando, possiate passare dai crinali dell'ascolto, delle emozioni, sui crinali scoscesi della prassi, che vi impegnate, cioè, che vi sporchiate le mani, che scendiate sul campo, non stare alla finestra a guardare, magari ad applaudire o a fischiare i protagonisti del corteo che si snoda sotto casa vostra. Datevi da fare, perché ci sono oggi molte forme di impegno, e io credo che se tutti quanti voi darete ascolto anche alle utopie del Vangelo, ai grandi sogni diurni che tanta gente oggi coltiva, e se rimboccandovi le mani scenderete pure voi in campo, io sono convinto che voi la pace, prima che darla agli altri, ve la sentirete sgorgare nel cuore, come fiume d'acqua viva. Vi auguro pertanto che possiate godere di questa pace, possiate essere operatori di pace e non soltanto i selezionatori delle notizie che arrivano dai fronti della pace, non soltanto i notai di quello che accade nel mondo, non soltanto così i recettori inutili, tutto sommato, di tutto quello che avviene, ma possiate davvero essere protagonisti, a costo della pelle, a costo della vita, protagonisti, spendetevi per questi ideali, ne vale la pena. Auguri.
Per cosa si è speso Don Tonino Bello?
Lui ci ha detto che il segreto della vita è amare la gente, i poveri e Gesù Cristo. Per questo si è speso, per la gente, per i poveri e soprattutto per Gesù Cristo.
Renato, noi abbiamo a volte il rischio di avere poca memoria. Don Tonino Bello non ha avuto vita facile, né all'interno della Chiesa, né nell'ambito della vita sociale di questa Puglia meravigliosa, dal cuore grande, che però ha fatto tanta fatica a volte a mettere in pratica questi, come tante poi regioni italiane, a mettere in pratica questo pensiero. Chi è che non amava Don Tonino Bello?
Chi non amava Don Tonino Bello? Chi lo trovava insidioso perché troppo avanti in ambito ecclesiale rispetto ai tempi, e sul piano sociale perché non assecondava le logiche, diciamo, le dominanti culturali del tempo. Il suo pacifismo, per esempio, il suo essere un uomo di pace, era tutto collocato nel contrasto con questa dominante culturale, le logiche del potere, la militarizzazione del territorio che in quegli anni era in atto, il pensare alla Puglia come arco proteso verso il sud del mondo e non come arca di pace nel Mediterraneo, come Don Tonino Bello, tanto per usare una metafora, un'immagine, desiderava che fosse, individuano come dire, gli oppositori di Don Tonino Bello.
Quando i primi anni 90 arrivano gli albanesi, tutti negli occhi hanno quelle immagini tremende di gente aggrappata, centinaia e migliaia di persone aggrappate ai fili quasi delle vele di queste grandi navi, e lui si rende conto che per loro c'è soltanto uno stadio da riempire e probabilmente da svuotare. Don Tonino Bello si trova in mezzo, quasi quasi un'arena in mezzo ai leoni, e non le manda a dire anche alle istituzioni, che pensano di risolvere in maniera molto diversa il problema degli albanesi che arrivavano.
Manda a dire alle istituzioni innanzitutto che non hanno riservato un atteggiamento umano nei confronti di quella popolazione in esodo che scappava dalla povertà e anche da un regime politico che l'aveva vessata nel vero senso delle parole, deprivandole di tutto, ma anche della libertà, non soltanto di beni materiali. Io ho vissuto al suo fianco quel momento, per sua volontà l'ho accompagnato proprio in quello scenario, prima dello Stadio della Vittoria a Bari e poi del Molo 12 del porto di Bari, dove c'era quella umanità derelitta, sofferente, nella quasi totale assenza delle istituzioni, quella gente sottoposta al caldo, a condizioni di vita assolutamente precarie, collassava continuamente. Le giornate erano molto afose, era l'agosto del 1991. Nel momento in ho vissuto un momento particolare con lui, perché mi è sembrato che lui avesse, avendo di fronte il volto dell'altro, vivesse un vero e proprio momento di estasi, perché dopo aver verificato l'estasi di Don Tonino, non sono soltanto una proiezione verso l'alto, ma sono verso l'altro anche. E aveva di fronte quei giovani, per lo più erano giovani, questa turba immensa di 20.000 persone, e si rendeva conto che non c'era nulla di concreto da fare, perché il cordone militare impediva un contatto diretto e non c'erano autorità che provvedessero a un'accoglienza adeguata. Per cui, dopo aver stazionato e reso un'intervista televisiva, per un po' ha voluto rientrare, e il viaggio di ritorno in episcopio l'abbiamo fatto che lui era assolutamente silente. Io l'ho provocato, gli ho detto: io so perché tu stai in silenzio, perché sei in un momento di grande sofferenza, perché il tuo sogno non è che l'umanità venga rifiutata laddove approda, ma che si muovano arche di pace verso i popoli di rimpettai, le relazioni umane si intensifichino. E lui, non rispondendo a tono, mi ha detto le parole che al momento ho considerato molto strane, e che cioè, avendo di fronte il volto di quelle persone, a lui era sembrato di vedere il volto delle loro madri gravide di quelle persone, e quindi di cogliere la scommessa sulla vita di quelle persone. Lui diceva chissà quante carezze su quei ventri, chissà quante scommesse su quelle vite nascenti, e poi che ne petali al vento. E questa era la sua grande sofferenza, perché era capace di andare alla radice della vita.
Ti avrei chiesto che cosa avrebbe detto Don Tonino Bello oggi. Hai risposto chiaramente a tutto questo. Immaginate, allora erano gli albanesi, adesso sono siriani, adesso sono i popoli in fuga da un mondo difficile. Noi purtroppo a distanza di tanti anni ci troviamo esattamente nella stessa situazione. Renato Brucoli, promettimi che ritornerai. Sì, da poco chiuso la fase diocesana del processo di beatificazione, e c'è tutto il capitolo sulla santità di quest'uomo che dobbiamo assolutamente affrontare. Certo. Intanto ti porto in un luogo bello.